nasce in legge anche per lunga tradizione storica che mi sono raccontata. Dicevo ieri con il suo nasce, eravamo in terra, avevo un collega di Paola, siccome siamo un femmino in Italia, faccio un femmino già da morto, e già da morto non l'ho concertato. E poi siamo venuti perché ci interessava un po' per dare un'impostazione di fondo di questo incontro, che è puntato sui partiti, perché l'Europa non va avanti. E con noi siamo abituati con un movimento a sviluppare ragionamenti di tipo istituzionale, perché manca il modello, perché manca il governo europeo, il Parlamento e così via. Però ieri proprio è stato puntato il focus proprio sulla vera ragione, la resistenza è all'interno dei partiti. E questo è stato una cosa molto stimolante per me, vi dico le cose che mi sono venute in mente, perché è scandaloso che la politica continui a rimanere per responsabilità dei partiti, continui a rimanere nazionale mentre tutto si è globalizzato. L'economia, la finanza, la scienza, la tecnologia, l'informazione, perfino il terrorismo e anche la criminalità, se volete. Però la politica da noi incredibilmente rimane a livello nazionale. Allora perché non si va? E un altro esponente che è stato citato ieri, che è Mario Albertini, che in ambito universitario è molto conosciuto, è stato il leader successivo Spinelli, diceva: buono, state tranquilli, non stiamo tanto a guardare gli aspetti istituzionali, diciamo che l'Europa si farà, i partiti si occuperanno di Europa quando il potere si sarà spostato a livello europeo, quando il potere da Roma arriva a Bruxelles. Ora, in questi anni, porta Albertini, diciamo, noi possiamo osservare che il potere a Bruxelles si è spostato parecchio, però i partiti continuano a rimanere in ordine nazionale. Allora, qui viene adesso in mente due o tre motivi. Primo, perché in Italia stanno benissimo. Cioè, non solo in Italia, ma anche in Francia, anche in Germania, stanno benissimo. Non hanno necessità, non sembrano un stimolo per andare a affrontare una discussione a livello europeo per creare un grande spazio di democrazia europea. Nel frattempo si sono anche trasformati in macchine di potere. E il potere ce l'hanno in Italia, ce l'hanno nei rispettivi ambiti nazionali. Non hanno potere a livello europeo, non si sente ancora. E allora cosa devo fare? E l'altra cosa, scusate, dimenticavo, e questo è quasi una loro scusante, e che l'Europa ha ormai una collocazione internazionale indefinita, mentre quando era chiaro che era una barriera contro l'est supportata dagli Stati Uniti, ora non è più chiaro che cosa. Gli Stati Uniti cosa pensano dell'Europa? Non si sa. L'Europa del Mediterraneo è diventato molto problematico, un insieme di pericoli, però la politica estera americana non si dice niente e i partiti non sanno che pesci pigliare fra, diciamo, est e ovest, un po' sulla questa discussione un po' dentro la generale. Allora, cosa, adesso a questo punto dobbiamo parlare di cittadinanza. Se i partiti non sono più macchine di consenso, ma sono diventate macchine di potere, a me pare che la soluzione per stimolarli sia quella di cercare una forma di democrazia non più di rappresentanza, ma partecipativa, direttamente. Un articolo di Tullio Avanti di una settimana fa, 10 giorni fa, diceva sulla Repubblica, vanno bene i populismi. Di fronte a questo blocco, perché no ai populismi? Non parlavo di populismi, parlavo di populismi come metodo. Perché no ai populismi? Perché spaventare così tanto? È una strada, è una destra, diciamo, istituzionale, ma ci sono anche quelli istituzionali. All'interno dello stesso Trattato di Lisbona c'è l'iniziativa dei cittadini europei che noi sosteniamo, è stato citato, che proponiamo un movimento di sviluppo anche che l'Europa non riesce a fare. Ecco, allora se i partiti sono stimolati su questo terreno, messi in competizione sul loro stesso terreno, anche forme di partecipazione, come ho detto, allora forse potrebbero svegliarsi, allora potrebbero capire che la loro stessa salvezza, l'uscita dalla crisi di rappresentanza che hanno fino sta in Europa, sta nella creazione di un grande spazio europeo, allora forse potrebbero mobilitarsi. E potrebbero cominciare a capire che in Italia si parla di problemi italiani e nazionali, mentre di problemi europei e mondiali si parla a Strasburgo e a Bruxelles. Ma questa è anche una nostra responsabilità. Quando fanno finta di parlarsi di problemi mondiali, rimanendo nazionali, dovranno imparare a fischiare.
Serie di domande a tutti, osservazioni a tutti, perché che la riprova di quanto è stata interessante la sessione, però mi limito perché abbiamo un quarto d'ora, quindi mi limito a 3 minuti, con uno spunto per il dottor Barbaini, che ha provato a vedere diciamo, due dimensioni, quindi la dimensione culturale e la dimensione politica, e come ci fossero degli intrecci, ma anche come una potesse invece diciamo, scalzare l'altra nel dibattito. E io volevo suggerire di aggiungerci anche la dimensione economica, che non a caso è quella poi dei primi passi dell'integrazione, perché proprio sul campo economico, diciamo su argomenti economici, già prima della guerra, tutta diciamo, la gioventù fucina aveva avuto scambi molto fecondi, sto pensando non solo a Moro ma anche a quelli che poi sarebbero stati i grandi, Gran Comideta, Gozio, sui temi diciamo, successivi alla grande crisi del 29, perché c'erano stati tanti scambi di interpretazione della crisi che era stata letta come una crisi non solo economica ma anche morale nel sistema capitalistico, quindi proprio strutturale, e c'erano state corrispondenze, io ho avuto la fortuna di averne un po' tra le mani, corrispondenze non solo con altri cattolici europei ma con forze anche di altro tipo. E dopo la guerra, io sto pensando a quando Millisenti è stato direttore di Cronache Sociali, lì c'è stato tutto lo scambio sui problemi del lavoro, la possibilità di costruire un modello nuovo di relazioni industriali proprio all'interno dell'Europa, peraltro una possibilità per certi aspetti un po' mancata, insomma, almeno a livello europeo, perché poi ogni paese insomma, ha lavorato un po' per conto suo. Però che anche nel campo economico, per quanto riguarda il milieu cattolico, dell'associazionismo cattolico di quegli anni, potrebbe essere una lettura ulteriore.
Prego.
Ringrazio.
Buongiorno, sono Roberto Scariolo, sono docente di liceo, quindi io parlerò un po' da insegnante con un'altra prospettiva, cioè qualcosa delle altre persone. Sono molto affascinato dalla discussione di questa mattina e ovviamente in particolar modo dalle riflessioni della professoressa Raschi relativamente a un appunto. Anni 90 gli italiani non hanno opinione, oppure mi verrebbe da dire non hanno, tanto presto da aggiungere, non hanno un'opinione perché ignorano. Allora, secondo me, confortato anche da un dibattito che sto seguendo in queste settimane con un'associazione di docenti di area Franco e Germania, una piattaforma che si chiama Aiuto Europe, in cui si discute con studenti e con docenti sulla opportunità di introdurre nella scuola una materia che si intitoli Europa o Scuola dell'Europa. E a me viene da porre questa riflessione e anche questa domanda nell'editorialità che, come spesso accade, l'università si tocca in dialogo con il Ministero per immaginare anche i profili poi per la scuola, del futuro. Così come nelle scuole post risorgimentali si sono coltivate le culture nazionali per potenziare il sentimento di identità nazionale. Oggi ciò che manca è il sentimento di identità europeista, non abbiamo un'identità e una cultura europea. La scuola oggi, io ritengo, dovrebbe fare questo. Nella mia scuola si ospita, per esempio, io sono allenatore di uno dei laboratori PES, Parlamento Europeo degli Studenti, che ce ne sono molti nel nostro territorio. Ma così come AUSE, anche il nostro è uno strumento un po' di nicchia, un po' di elite, perché va ad agire, va ad intervenire con quelle persone che già sono sensibilizzate, già sono interessate per vari motivi. E invece la scuola dovrebbe intervenire sull'ancoraggio, perché ciò che è intervenuto in Italia è proprio invece uno sprofondamento nella ignoranza. L'opzione federalista può essere soltanto una delle eventuali opzioni poi di azione, di intervento in ambito europeista, ma una tra le molte. Ciò che deve essere potenziato è l'europeismo, il sentimento europeo. Poi a livello maturo, ma questo deve effettivamente partire dalla scuola, si può agire perché il tecnico concreto è proprio quello di cultura e di sentimento di identità. Quindi io, e concludo, direi che quindi le persone a partire da quelli della mia generazione, e io ho più di 50 anni, a partire dalla mia generazione dovrebbero imparare un po' a farsi da parte, a non condizionare il giovani a fare il ruolo dei consiglieri, delle persone esperte, delle persone mature, ma veramente aprire la strada ai giovani sotto i 40 anni che si prendono loro in mano questa nostra storia che noi non comprendiamo più, che loro invece sanno dove vuole andare e che se la conducono. Un esempio molto concreto, parlando con gli studenti di Berlino la settimana scorsa, erano tutti molto meravigliati che da noi, per esempio, il tema della sostenibilità non fosse così sentito come da loro. Io ho fatto una gran fatica per comprendere che non è che non si sentiva, ma abbiamo altre emergenze. Noi siamo indietro culturalmente.
Ci sono ancora,
prego. Grazie. Forse c'è ancora spazio eventualmente per un altro intervento, per un'altra domanda. Prego. Grazie, direi che i relatori possono rispondere a seconda delle loro competenze, dei loro interessi, alle domande, alle sollecitazioni.
Io risponderei su due domande che mi sembrano molto centrate. La prima è quella sul populismo. Qua c'è un problema di carattere semantico, secondo me è abbastanza importante ed è corretto. Questo non è populismo, questo è qualunquismo, cioè non facciamo la confusione con il populismo che ha avuto una pluralità di diverse espressioni, dall'Argentina ad altre realtà, con quello che è qualunquismo, sono due cose abbastanza diverse. E secondo me è interessante lo stimolo del popolo europeo per sostenere in questa fase molto delicata, da un lato crisi economica, dall'altro crisi delle istituzioni comunitarie, il ruolo in questo clivaggio del processo di integrazione europea. Io sono federalista europeo da 40 anni, ho creato la Jeunesse Federalista Européenne, però rispetto per esempio alle posizioni di Albertini, che mi è sempre sembrato un po' meccanicista, cioè aspettiamo che ci siano le condizioni perché si crei il processo di integrazione europea, aggiungerei l'elemento soggettivo. Guardate che gli uomini fanno la storia, a farla fatto la storia Schumann, o meglio Jean Monnet, quando ha dato a Schumann da firmare quel documento. Ha fatto la storia Hallstein, primo commissario europeo che batteva il pugno. Ha fatto la storia Delors, quando, se noi fossimo qua con un commissario come Delors, non saremmo così depressi. Mentre invece gli altri commissari, da Santer, a Bruxelles si diceva la commissione Santer, hanno creato una fase di depressione. Allora, l'elemento soggettivo, secondo me, è un elemento da tenere in forte considerazione, e almeno dal punto di vista scientifico constatare che una classe dirigente a dimensione europea non si è più creata. Anche la stessa Merkel è un grande dirigente, ma è un grande dirigente nazionale, non a dimensione europea. Il secondo elemento è quello degli immigrati, mi tocca moltissimo, non ho citato nel demos europeo che si sta costruendo gli immigrati proprio per sollecitare la domanda. Io sono un fautore che anche gli immigrati sono i soggetti che hanno più interesse all'Europa, un po' perché spesso circolano, un po' perché la cittadinanza europea compensa la mancanza delle cittadinanze nazionali. L'Italia è un esempio paradigmatico, quanti anni ci vogliono per avere la cittadinanza, mentre in altri paesi si possono aver meno, di quei matrimoni spesso a fini di acquisizione della cittadinanza. Ma c'è un altro elemento ancora più importante, secondo me, che sono i cosiddetti immigrati di seconda generazione, che sono in realtà a tutti gli effetti cittadini italiani, che hanno molto interesse ad acculturarsi, potrebbero essere i nostri ambasciatori a livello internazionale, e spesso vengono negletti sia dalle imprese sia dal mondo anche accademico. Pensate a quanto sono stati importanti i francesi di origine araba per creare delle relazioni con il Nord Africa. Questo ci sta ad indicare la carenza italiana. Ultimo elemento alla collega che si è occupata della cultura digitale. Io ho sempre fatto questa riflessione: noi siamo la nostra generazione nativa analogic, poi ci sono i nativi digital, cioè la generazione dei quarantenni, i miei figli che da piccolini hanno dialogato con i videogiochi, ma c'è una terza generazione che sta arrivando, che sono i native networker, cioè quelli che ormai sono in rete a livello generale. Secondo me è con questi che bisogna dialogare, con un limite. L'ultima rivista sulla psicologia evidenzia che la crisi ha portato depressione soprattutto a coloro che si illudevano di avere dei rapporti sociali attraverso la rete. La socialità diretta è quella che ti consente di ottenere aiuto. La socialità in rete con un simpatico australiano, un simpatico americano, quando hai bisogno di aiuto diventa più difficile. Quindi tutto bene la rete, ma attenzione che i rapporti personali sono importanti.
Giuliano.
Grazie per le domande, per i commenti molto interessanti e molto stimolanti. Rispondo a quelle che mi hanno molto caso più per quello che ho detto, quello che mi hanno poi chiamato a rispondere. È iniziata il discorso delle scuole. Questo, diciamo, rapporto informazione, conoscenza, identità, cultura è un tema che diciamo, mi interessa a tal punto che fa parte della mia vita ormai da una quindicina di anni. E io ho un grandissimo rapporto con le scuole, sede fuorilese dell'Università del Bologna, dove io insegno, ci si sta facendo questa attività con le scuole da sempre, perché io ritengo questo all'inizio proprio della cittadinanza, nel poco tempo che ho avuto, normalmente non ho potuto articolare questa parte, che è stata proprio la base del concetto di cittadinanza. Io credo che non esista una cittadinanza europea nella pratica, perché i cittadini europei non sanno non solo cosa fa l'Unione Europea, ma che esiste una cittadinanza europea e laddove c'è la mancanza di conoscenza della cittadinanza stessa, la cittadinanza non esiste, non soltanto perché la cittadinanza deve essere attiva, ma diciamo, nella mancanza di conoscenza di averla non esiste. Quindi proprio per dare gli strumenti alle persone per conoscere il processo di integrazione europea, ma anche dei diritti e dei doveri che si hanno, perché avendo questa doppia cittadinanza adesso ce li abbiamo proprio, lavoro con la scuola da moltissimi anni, proprio nel tentativo di avvicinare, no, di intervenire un po' su questo che è, rispettando che la scuola sia un luogo straordinario per poter fare questo. In Italia siamo in una situazione molto difficile, nonostante dal 2007 ci sia quella stranissima richiesta di insegnare la Costituzione italiana e l'Unione Europea, poi il docenti si trovano in grande difficoltà e si rivolgono un po' a chiunque possa dargli una mano, però ho appunto fatto parte di un gruppo di lavoro a livello europeo che la Commissione e il Parlamento hanno messo insieme per cercare di capire la situazione. La situazione è grave in tutto loro, cioè c'è proprio una mancanza di conoscenza gravissima che fa parte dei docenti stessi, non per questo. No, cioè, per questo motivo stanno partendo gruppi di formazione sull'Unione Europea, aggiornamenti per i docenti, proprio nel tentativo di rispondere alla prima esigenza fondamentale che ancora è preculturale, cioè proprio sull'informazione di dati. Quindi questo mi trova pienamente concorde, quello è un punto fondamentale, è un diritto, poi per l'Italia è un diritto fondamentale dei cittadini conoscere quello che l'Europa è, e sono anche d'accordo sulle scelte finali, la federazione fa scelta, quello che io reputo che sia assolutamente fondamentale, un'informazione, una cultura, una conoscenza per avere una piena identità europea e scegliere anche il progetto che vogliamo. Parlavo di federazione perché spesso il cittadino europeo, laddove conosce approfonditamente, alla fine spesso abbraccia l'idea di una federazione, no? Oppure può anche essere un'unione, ma un'unione che è molto presente, quindi un europeismo molto molto forte. Però naturalmente quella è una scelta politica. Scelta politica che però la gran parte delle persone non ha la possibilità di fare perché non ha le conoscenze di base. Quindi questo secondo me è gravissimo, no? Poi ci se ne preoccupa soprattutto nei momenti di elezione, quindi mi piaceva lavorare sul focus negli anni delle elezioni, però questo è un problema costante sul quale si deve lavorare sempre, ma non in maniera così molto superficiale, perché insomma, è un lavoro grosso che va fatto. Tanto diciamo questo è importante, che per esempio in un focus che non ho citato, che è del 1999, quando si chiede ai cittadini cosa sentono vicino a se stesso, cosa gli interessa, l'87% ancora dice in primo luogo la propria città, e non soltanto gli italiani, e non soltanto noi toscani, per cui abitare a Firenze o a Pisa c'è la bella differenza, ma in tutta l'Europa. Quindi il primo rapporto fondamentale è la città, il secondo la regione di appartenenza, l'86%, e soltanto il 56% aveva la percezione di essere in qualche modo europeo. Quindi prima di tutto io ho un'identità che è molto locale, che è bella, anche parte, no, della cultura europea, di quello delle nostre città, eccetera, però naturalmente è un'appartenenza che si deve aprire. Quindi questo è un discorso sostanziale, fondamentale, che mi trovo assolutamente concorde, come il discorso dello spazio ai giovani. Lo spazio ai giovani va dato seriamente, va dato nella possibilità però di conoscere. E diciamo, questo si lega anche un po' all'ultimo commento che è stato fatto, che è anche quello della questione dei diritti, che secondo me è fondamentale, sì. È un po', diciamo, quando si parla di informazione sull'Unione Europea spesso è molto patinata, spesso è molto superficiale, non si può dare un'informazione così, questo è un processo politico, quindi bisogna che la politica si riappropri dei suoi spazi e sappia e torni in qualche modo, o si costruisca in modo anche creativo, perché lo spazio della politica interessante è quello, la politica deve creare, deve indicare dei percorsi. I nostri politici invece non lo fanno, guardano unicamente allo spazio elettorale del secondo dopo, per questo che invece io ho un terrore dei populismi, perché il populista è quello che dice al cittadino quello che il cittadino vuole sentirsi dire, e no, scusate, la politica deve partire dalle esigenze reali della società, ma essere creativa, guardare lontano, no? Dare delle possibili traiettorie, e io cittadino sceglierò la traiettoria che mi interessa di più per costruire un progetto insieme. Per esempio, partendo dai diritti, questo è fondamentale, il diritto di avere una cittadinanza europea è uno dei diritti sostanziali, quindi il lavoro sui diritti, chiaramente per voi che lavorate quotidianamente, o studenti che lavorate in questo master, per voi è un tema molto importante, ma lo è per tutti i giovani dell'Unione Europea. Quando per esempio si lavora su questi temi c'è un interesse molto forte. Uno degli aspetti per i quali i cittadini europei si sentono europei è perché l'Europa comunque è un luogo dove si costruiscono i diritti, anche faticosamente, e si cerca però di avere un progetto che si basa sui diritti, un progetto politico, no? Che si costruisca un diritto. Nei diritti c'è anche il rapporto con gli altri del mondo, no? Quindi il tentativo di costruire anche in Europa, perché anche parlare d'Europa tanto per parlare, in questo periodo si parla tantissimo, ma quando c'è la crisi economica non si fa che parlare d'Europa, se ne parla male, in modo sguagliato, volgare, senza conoscenza, l'uso, no? approfondito dell'Europa e di nuovo senza vendere un prodotto, io ti do le informazioni di base, ti porto a una conoscenza, poi tu sceglierai la traiettoria politica, la costruzione politica che viene dopo. Se ne parla tanto, ma bisogna invece parlarne in modo approfondito. E allora sulla questione dei diritti c'è il rapporto con il resto del mondo e con l'Europa. Molti giovani, per esempio, rifiutano l'Europa non solo perché ha creato la crisi economica, ma perché diciamo, il rapporto nel mondo che viene ritenuto sbagliato, conflittuale, perché i miei studenti di studi internazionali vedono l'Europa come il nemico, perché è quello che ha costruito rapporti di diciamo, superiorità nei confronti di altri popoli, schiacciando la colonizzazione, quindi ripartire dai diritti e creare uno spazio di un'Europa potenza civile, diciamo, che abbia un rapporto equo, no, con gli altri paesi e di pari grado agli altri paesi nel mondo. Il ruolo delle persone che vengono da altri paesi del mondo in Europa è un dato fondamentale e di nuovo basta stare nelle nostre scuole per rendersi conto quanto importante sia. Per cui per esempio quando noi andiamo a fare formazione nelle scuole non è che puoi dire pensando all'Europa, non è che puoi dire il classico europeo che ti immagini, perché il classico europeo che ti immagini per fortuna non c'è più, perché è una complessità di popolazioni, di razze, di mondi e non a caso il motto è uniti nella diversità, no? Allora che sia una diversità vera che metta l'Europa in relazione con l'Europa. Finisco col nostro italiano Mazzini del mio cuore, che mi piace tanto in questa sua cosa, quando lui Piccinello nell'Ottocento era lì che pensava all'unificazione d'Italia, lui se la pensava questa unificazione d'Italia voleva fare la giovine Italia in una giovine Europa. L'Italia senza l'Europa non aveva senso, l'Europa era semplicemente un passaggio al resto del mondo e quindi la cittadinanza del mondo, quindi scegliere una nostra cittadinanza europea che ci permette di essere cittadini nel mondo in modo adeguato. Questo per esempio è una cosa, prima parlavo di terza via, è una cosa che agli europei spesso piace anche adesso nel momento di crisi, perché l'Europa, quello che era l'Europa, il modello europeo, il modello sociale europeo, il modello dei diritti europeo, comunque è qualcosa che poi alla fine gli europei, nonostante parlino sempre male dell'Europa, vogliono salvaguardare.
Grazie molte, non rispondo a tutti gli interventi che ho tutti molto apprezzato per motivi di tempo e per esempio il discorso della dimensione europea dei partiti. E certo, è molto condivisibile quanto è stato detto, però insomma per adesso i partiti hanno bisogno di voti, meglio se fossero voti europei che non voti nazionali, però sappiamo che gli aspetti legali vanno insieme con il sentire delle popolazioni e secondo me è più facile che i partiti si europeizzino se creiamo un demos europeo e questo è anche non impossibile, cioè deve andare un po' di pari passo. E questa è anche una delle ragioni per cui il comune cittadino ha un po' di peso, nel senso che se i cittadini vogliono qualcosa, tipo gli inglesi anti-europeisti e il referendum di Cameron, eccetera, se i cittadini sono convinti, pian piano anche i partiti si adeguano. Secondo me è un'interazione, non partono da soli. E certo, bisogna crearlo questo demos europeo. E tornando al mio tema, perché devo rispondere in base al mio tema di oggi, ecco, quello che si fa in internet sul Parlamento europeo, sulle elezioni, è assolutamente scadente. Non so se qualcuno di voi ha visto un piccolo filmato che c'è, che si chiama Questa volta è diverso. Andate, aprite, non è difficile, dura pochissimi secondi, in questo senso è giusto. Però, secondo me, peggio di così non si poteva fare. Si chiama Questa volta è diverso, ma se è diverso in quella direzione lì, è vero che è molto difficile. Ha il vantaggio che è identico in tutte le lingue, le stesse immagini, cambia solo la lingua, però insomma non siamo bravi, dobbiamo specializzarsi a crearsi questo demos europeo. Certo, i partiti, come è stato detto, fanno benissimo a livello nazionale. ecco, veloce il passaggio di generazioni, condivido ovviamente, però non che dopo dei 50 anni uno si debba ritirare, però sicuramente ascoltare di più i giovani, ma hanno bisogno di guida proprio adesso per questa complessità. Secondo me, quando si parla di competenza civica c'è la conoscenza, c'è la partecipazione, c'è anche la struttura mentale, e nella struttura mentale insomma servono anche gli adulti, diciamo, ecco. Ultimo punto, la network generation. Ecco, qui io all'inizio non ho fatto una definizione, però io non mi riferivo ai social network dove tu cerchi l'amico che ti può aiutare. Il mio titolo era cittadinanza, e cittadinanza digitale, quindi non era il fatto di stabilire amici vicini o lontani, però c'è lo stesso un discorso di vicinanza e distanza che io ho sorvolato, anche se era una delle cose più importanti, nel senso che ci si chiede, questa cittadinanza digitale è altrettanto efficace come quella faccia a faccia? Ovviamente no, perché la faccia a faccia è molto più incisiva. Io sto curando un quaderno di una rivista internazionale che si chiama Journal for Social Science Education, anzi se qualcuno vuole mandare articoli è entro novembre di quest'anno, il quaderno è proprio sulla cittadinanza digitale, e vedo che appunto una delle preoccupazioni dei papers che ci arrivano è proprio questa di dire quali sono gli aspetti positivi e negativi di questa, diciamo, formazione di opinioni a livello, possiamo dire networking invece che digitale, non ho fatto la definizione, ma insomma a questi collegamenti virtuali, perché appunto oltre agli aspetti positivi, perché almeno uno ci va addosso alle informazioni, le trova con facilità, non costano eccetera, ci può essere l'effetto negativo della suefazione, della superficialità. È una cosa che molti stanno studiando, sono state pubblicate un sacco di cose, per adesso non ci sono studi sicuri che dicano è meglio. Secondo me va bene tutte e due insieme, però i gruppi, diciamo, digitali o networking, quello che vuoi, hanno valore se poi si creano dei gruppi locali faccia a faccia che poi comunichino fra di loro. Grazie.
Grazie, direi che siamo arrivati alla fine di questa sessione.